I pochi guariti dalla peste erano, in mezzo al resto della popolazione, veramente come una classe privilegiata. Una gran parte dell'altra gente languiva o moriva, e quelli che erano stati fino allora illesi dal morbo ne vivevano in continuo timore. Andavano riservati, guardinghi, con passi misurati, con visi sospettosi, con fretta ed esitazione insieme, che tutto poteva essere contro di loro arme di ferita mortale. Quegli altri, all'opposto, sicuri a un dipresso del fatto loro, giacché aver 2 volte la peste era caso piuttosto prodigioso che raro, giravan per mezzo al contagio freschi e risoluti, come i cavalieri d'un'epoca del Medioevo, ferrati fin dove ferro ci poteva stare, e sopra palafreni accomodati anch'essi, per quanto era fattibile in quella maniera, andavano a zonzo, dove quella loro gloriosa denominazione d'erranti, a zonzo e all'avventura, in mezzo a una povera marmaglia pedestre di cittadini e di villani, che per ribattere e ammortire i colpi non avevano indosso altro che cenci. Bello, savio ed utile mestiere. Mestiere proprio da far la prima figura in un trattato d'economia politica. Con una tale sicurezza, temperata però dalle inquietudini che il lettore sa, e contristata dallo spettacolo frequente, dal pensiero incessante della calamità comune, andava Renzo verso casa sua, sotto un bel cielo e per un bel paese. Ma non incontrando, dopo lunghi tratti di tristissima solitudine, se non qualche ombra vagante piuttosto che persona viva, o cadaveri portati alla fossa, senza onor d'esequie, senza canto, senza accompagnamento. A mezzo circa della giornata si fermò in un boschetto a mangiare un po' di pane e di companatico che aveva portato con sé. Frutte n'aveva a sua disposizione lungo la strada anche più del bisogno. Fichi, pesche, susine, mele, quante n'avesse volute. Bastava che entrasse nei campi a coglierne, o a raccattarle sotto gli alberi, dove ce n'era come se fosse grandinato. Giacché l'anno era straordinariamente abbondante, di frutte specialmente, e non c'era quasi chi se ne prendesse pensiero. Anche l'uve nascondevano, per dir così, i pampani ed eran lasciate in balia del primo occupante. Verso sera scoprì il suo paese. A quella vista, quantunque ci dovesse essere preparato, si sentì dare come una stretta al cuore. Fu assalito in punto da una folla di rimembranze dolorose e di dolorosi presentimenti. Gli pareva d'aver negli orecchi quei sinistri tocchi a martello che l'avevan come accompagnato, inseguito, quand'era fuggito da quei luoghi, e insieme sentiva, per dir così, un silenzio di morte che ci regnava attualmente. Un turbamento ancor più forte provò allo sboccare sulla piazzetta davanti alla chiesa. E ancor peggio s'aspettava al termine del cammino, che dove aveva disegnato d'andare a fermarsi era a quella casa, che era stato solito altre volte di chiamar la casa di Lucia. Ora non poteva esser tutt'al più che quella d'Agnese, e la sola grazia che sperava dal cielo era di trovarcela in vita e in salute. E in quella casa si proponeva di chiedere alloggio, congetturando bene che la sua non dovesse esser più abitazione che da topi e da faine. Non volendo farsi vedere, prese per una viottola di fuori, quella stessa per cui era venuto in buona compagnia, quella notte così fatta, per sorprendere il curato. A mezzo circa c'era da parte una vigna e dall'altra la casetta di Renzo, sicché passando potrebbe entrare un momento nell'una e nell'altra, a vedere un poco come stesse il fatto suo. Andando, guardava innanzi, ansioso insieme e timoroso di veder qualcheduno. E dopo pochi passi vide infatti un uomo in camicia, seduto a terra, con le spalle appoggiate a una siepe di gelsomini, in un'attitudine di insensato. E a questa, e poi anche alla fisionomia, gli parve di raffigurar quel povero mezzo scemo di Gervaso, che era venuto per secondo testimonio alla sciagurata spedizione. Ma essendosegli avvicinato, dovette accertarsi che era invece quel Tonio così sveglio che ce l'aveva condotto. La peste, togliendogli il vigore del corpo insieme e della mente, gli aveva svolto in faccia e in ogni suo atto un piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato fratello. «Oh, Tonio!» gli disse Renzo, fermandosegli davanti. «Sei tu!» Tonio alzò gli occhi senza muover la testa. «Tonio, non mi riconosci?» «A chi la tocca», rispose Tonio, rimanendo poi con la bocca aperta. «L'hai addosso, povero Tonio, ma non mi riconosci più?» «A chi la tocca», replicò quello, con un certo sorriso sciocco. Renzo, vedendo che non ne caverebbe altro, seguitò la sua strada, più contristato. Ed ecco spuntar da una cantonata e venire avanti una cosa nera, che riconobbe subito per Don Abbondio. Camminava adagio adagio, portando il bastone come chi n'è portato a vicenda, e di mano che s'avvicinava, sempre più si poteva conoscere nel suo volto pallido e smunto, e in ogni atto che anche lui doveva aver passata la sua burrasca. Guardava anche lui, gli pareva e non gli pareva. Vedeva qualcosa di forestiero nel vestiario, ma era appunto forestiero di quel di Bergamo. «È lui senz'altro», disse tra sé, e alzò le mani al cielo, con un movimento di meraviglia scontenta, restandogli sospeso in aria il bastone che teneva nella destra. E si vedevano quelle povere braccia ballar nelle maniche, dove altre volte stavano appena per l'appunto. Renzo gli andò incontro, allungando il passo, e gli fece una riverenza. Che sebbene si fossero lasciati, come sapete, era però sempre il suo curato. «Siete qui, voi?» esclamò Don Abbondio. «Son qui, come lei vede. Si sa niente di Lucia?» «Che volete che se ne sappia?» «Non se ne sa niente, è a Milano, seppure è ancora in questo mondo. Ma voi... E Agnese, è viva?» «Può essere. Ma chi volete che lo sappia? Non è qui, ma... Dov'è?» «È andata a starsene nella Valsassina, da quei suoi parenti a Pasturo, sapete bene, che là dicono che la peste non ci faccia il diavolo come qui. Ma voi, dico... Questa la mi dispiace. E il padre Cristoforo? È andato via che è un pezzo, ma... Lo sapevo, me l'hanno fatto scrivere. Domandavo se per caso fosse tornato da queste parti. Oh, giusto, non se n'è più sentito parlare. Ma voi? La mi dispiace anche questa. Ma a voi, dico, cosa venite a far da queste parti, per l'amor del cielo? Non sapete che bagattella di cattura... Cosa mi importa? Hanno altro da pensare. Ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei. E non si sa proprio cosa volete vedere. Che orora non c'è più nessuno, non c'è più niente. E dico, con quella bagattella di cattura, venir qui, proprio in paese, in bocca al lupo, c'è giudizio? Fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi, e che vi parla per l'amore che vi porta. Legatevi le scarpe bene, e prima che nessuno vi veda, tornate di dove siete venuto. E se siate stato visto, tanto più tornatevene di corsa. Vi pare che sia aria per voi questa? Non sapete che sono venuti a cercarvi, che hanno frugato, frugato, buttato sotto sopra? Lo so, purtroppo, birboni. Ma dunque... Ma se le dico che non ci penso, E colui è vivo ancora? È qui? Vi dico che non c'è nessuno. Vi dico che non pensiate alle cose di qui. Vi dico che... Domando se è qui colui. Oh, santo cielo, parlate meglio. Possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco, dopo tante cose? C'è o non c'è? Non c'è, via. Ma e la peste, figliolo, la peste? Chi è che vada in giro in questi tempi? Se non ci fosse altro che la peste in questo mondo, dico per me, l'ho avuta e son franco. Ma dunque, non sono avvisi questi. Quando se n'è scampata una di questa sorte, mi pare che si dovrebbe ringraziare il cielo e... lo ringrazio bene. E non andarne a cercar dell'altre, dico, fate a modo mio. L'ha avuta anche lei, signor curato, se non mi inganno. Se l'ho avuta, perfida e infame è stata. Son qui per miracolo. Basta dire che m'ha conciato in questa maniera che vedete. Ora, avevo proprio bisogno d'un po' di quiete per rimettermi in tono. Via, cominciavo a stare un po' meglio. In nome del cielo, cosa venite a far qui? Tornate? Sempre là con questo tornare lei. Per tornare tanto n'avevo a non muovermi. Dice, cosa venite? Cosa venite? Oh bella, vengo anch'io a casa mia. Casa vostra, mi dica, ne son morti molti qui? Esclamò don Abbondio, e cominciando da Perpetua, nominò una filastrocca di persone e di famiglie intere. Renzo s'aspettava purtroppo qualcosa di simile, ma al sentir tanti nomi di persone che conosceva, d'amici, di parenti, stava addolorato, col capo basso, esclamando ogni momento, «Poverino! Poverina! Poverini!» «Vedete!» continuò don Abbondio, «e non è finita! Se quelli che restano non mettono giudizio questa volta e scacciar tutti i grilli dalla testa, non c'è più altro che la fine del mondo!» «Non dubiti, che già non fo conto di fermarmi qui. Ah, sia ringraziato il cielo che l'ave entrata! E già si intende, fate ben conto, di ritornar sul bergamasco. Di questo non si prenda pensiero. Che, non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo? Lei non ci pensi, dico, tocca a me. Non son più un bambino. Ho l'uso della ragione. Spero che a buon conto non dirà nessuno d'avermi visto. È sacerdote, sono una sua pecora, non mi vorrà tradire. Ho inteso, disse don Abbondio, sospirando stizzosamente. Ho inteso. Volete rovinarvi voi e rovinarmi me. Non vi basta di quelle che avete passate voi. Non vi basta di quelle che ho passate io. Ho inteso, ho inteso. E continuando a borbottar tra i denti quest'ultime parole, riprese per la sua strada. Renzo rimase lì, tristo e scontento, a pensar dove andrebbe a fermarsi. In quella enumerazione di morti fattagli da don Abbondio c'era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio, salvo un giovanotto dell'età di Renzo a un dipresso e suo compagno fin da piccino. La casa era a pochi passi fuori del paese. Pensò d'andar lì. E andando passò davanti alla sua vigna, e già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse. Una vetticciola, una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro. Se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S'affacciò all'apertura. Del cancello non c'eran più nemmeno i gangheri. Diede un'occhiata in giro. Povera vigna! Per due inverni di seguito la gente del paese era andata a far legna nel luogo di quel poverino, come dicevano. Viti, gelsi, frutti d'ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio o tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell'antica coltura. Giovani tralci in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia dei filari desolati. qua e là rimessiticci, oggetti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini. Ma anche questo si vedeva sparso, soffogato, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l'aiuto della man dell'uomo. Era una marmaglia d'ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, d'avene selvatiche, d'amaranti verdi, di radicchielle, d'acetoselle, di panicastrelle e d'altre tali piante. Di quelle, voglio dire, di cui il contadino d'ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli che facevano a soverchiarsi l'uno con l'altro nell'aria o a passarsi avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi insomma il posto per ogni verso. Una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di 100 colori, di 100 forme, di 100 grandezze. Spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa maramaglia di piante ce n'era alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte. L'uva turca, più alta di tutte, coi suoi rami allargati, rosseggianti, coi suoi pomposi foglioni verde cupi, alcuni già orlati di porpora, coi suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di porporine, poi di verdi, e in cima di fiorellini biancastri. Il tasso barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto all'aria, e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli. Cardi, ispidi nei rami, nelle foglie, nei calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggeri. Qui una quantità di vilucchioni arrampicati e avvoltati a nuovi rampolli d'un gelso, li avevan tutti ricoperti delle lor foglie ciondoloni, e spenzolavano dalla cima di quelli le loro campanelle candide e molli. Là una zucca salvatica, co suoi chicchi vermigli, s'era avviticchiata ai nuovi tralci d'una vite, la quale, cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella, e mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravan giù pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendono l'un con l'altro per appoggio. Il rovo era per tutto. Andava da una pianta all'altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva, secondo gli riuscisse. E attraversato davanti al limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo, anche al padrone. Ma questo non si curava d'entrare in una tal vigna, e forse non istette tanto a guardarla, quanto noi, a farne questo po' di schizzo. Tirò di lungo. Poco lontano c'era la sua casa. Attraversò l'orto, camminando fino a mezza gamba tra le erbacce di cui era popolato, coperto come la vigna. Mise piede sulla soglia d'una delle due stanze che c'era a terreno. Al rumore dei suoi passi, al suo affacciarsi, uno scompiglio, uno scappare incrocicchiato di topacci, un cacciarsi dentro il sudiciume che copriva tutto il pavimento. Era ancora il letto dell'anzichenecchi. Diede un'occhiata alle pareti, scrostate, imbrattate, affumicate. Alzò gli occhi al palco, un parato di ragnateli. Non c'era altro. Se ne andò anche di là, mettendosi le mani nei capelli. Tornò indietro, rifacendo il sentiero che aveva aperto lui un momento prima. Dopo pochi passi, prese un'altra straducola a mancina che metteva nei campi, e senza veder né sentire anima vivente, arrivò vicino alla casetta dove aveva pensato di fermarsi. Già principiava a farsi buio. L'amico era sull'uscio, a sedere su un panchetto di legno, con le braccia incrociate, con gli occhi fissi al cielo, come un uomo sbalordito dalle disgrazie e insalvatichito dalla solitudine. Sentendo un calpestio, si voltò a guardar chi fosse, e a quel che gli parve di vedere così al barlume, tra i rami e le fronde, disse ad alta voce, rizzandosi e alzando le mani: «Non ci son che io? Non ne ho fatto abbastanza ieri? Lasciatemi un po' stare, che sarà anche questa un'opera di misericordia». Renzo, non sapendo cosa volesse dir questo, gli rispose chiamandolo per nome. «Renzo!» disse quello, esclamando insieme e interrogando. «Proprio!» disse Renzo. Essi corsero incontro. «Sei proprio tu!» disse l'amico quando furono vicini. «Oh, che gusto ho di vederti! Chi l'avrebbe pensato? T'avevo preso per Paolin de Morti, che vien sempre a tormentarmi perché vada a sotterrare. Sai che son rimasto solo? Solo, solo, come un romito!» «Lo so, purtroppo», disse Renzo. E così, barattando e mescolando in fretta saluti, domande e risposte, entrarono insieme nella casuccia. E lì, senza sospendere i discorsi, l'amico si mise in faccende per fare un po' d'onore a Renzo, come si poteva così all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al fuoco e cominciò a far la polenta. Ma cedé poi il matterello a Renzo perché la dimenasse e se n'andò dicendo: «Son rimasto solo, ma son rimasto solo!» Tornò con un piccol secchio di latte, con un po' di carne secca, con un paio di raveggioli, con fichi e pesche, e posato il tutto, scodellata la polenta sulla tafferia, si misero insieme a tavola, ringraziandosi scambievolmente l'uno della visita, l'altro del ricevimento. E dopo un'assenza di forse 2 anni, si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avesser mai saputo d'esser nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno. Perché all'uno e all'altro, dice qui il manoscritto, eran toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza, tanto quella che si sente, tanto quella che si trova negli altri. Certo, nessuno poteva tenere presso di Renzo il luogo d'Agnese, né consolarlo della di lei assenza, non solo per quell'antica e speciale affezione, ma anche perché, tra le cose che a lui premeva di decifrare, ce n'era una di cui essa sola aveva la chiave. Stette un momento tra due, se dovesse continuare il suo viaggio o andar prima in cerca d'Agnese, giacché n'era così poco lontano. Ma considerato che della salute di Lucia Agnese non ne saprebbe nulla, restò nel primo proposito d'andare addirittura a levarsi questo dubbio e aver la sua sentenza e di portar poi lui le nuove alla madre. Però anche dall'amico seppe molte cose che ignorava, e di molte venne in chiaro che non sapeva bene, sui casi di Lucia e sulle persecuzioni che gli avevan fatte a lui, e come don Rodrigo se n'era andato con la coda tra le gambe e non s'era più veduto da quelle parti. Insomma, su tutto quell'intreccio di cose. Seppe anche, e non era per Renzo cognizione di poca importanza, come fosse proprio il casato di don Ferrante, che Agnese gliel'aveva bensì fatto scrivere dal suo segretario. Ma sa il cielo com'era stato scritto. E l'interprete bergamasco, nel leggergli la lettera, n'aveva fatta una parola tale che se Renzo fosse andato con essa a cercar ricapito di quella casa in Milano, probabilmente non avrebbe trovato persona che indovinasse di chi voleva parlare. Eppure quello era l'unico filo che avesse per andare in cerca di Lucia. In quanto alla giustizia, poté confermarsi sempre più che era un pericolo abbastanza lontano per non darsene gran pensiero. il signor Podestà era morto di peste. Chissà quando se ne manderebbe un altro. Anche la sbirraglia se n'era andata la più parte. Quelli che rimanevano avevano tutt'altro da pensare che alle cose vecchie. Raccontò anche lui all'amico le sue vicende e n'ebbe in contraccambio 100 storie del passaggio dell'esercito, della peste, d'untori, di prodigi. «Son cose brutte», disse l'amico, accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata. «Cose che non si sarebbe mai credute di vedere, cose da levarvi l'allegria per tutta la vita. Ma però, a parlarne tra amici, è un sollievo». Allo spuntar del giorno erano tutte e due in cucina. Renzo in arnese da viaggio, con la sua cintura nascosta sotto il farsetto e il coltellaccio nel taschino dei calzoni. Il fagottino, per andar più lesto, lo lasciò in deposito presso all'ospite. «Sella mi va bene», gli disse, «se la trovo in vita, se...» «Basta, ripasso di qui. Corro a Pasturo a dar la buona nuova a quella povera Agnese e poi... Ma se per disgrazia di Dio, non voglia, allora non so quel che farò, non so dove anderò. Certo, da queste parti non mi vedete più». E così parlando, ritto sulla soglia dell'uscio, con la testa per aria, guardava con un misto di tenerezza e d'accoramento l'aurora del suo paese, che non aveva più veduta da tanto tempo. L'amico gli disse, come s'usa, di sperar bene. Volle che prendesse con sé qualcosa da mangiare. L'accompagnò per un pezzetto di strada e lo lasciò con nuovi auguri. Renzo si incamminò con la sua pace, bastandogli d'arrivar vicino a Milano in quel giorno per entrarci il seguente, di buon'ora, e cominciar subito la sua ricerca. Il viaggio fu senza accidenti e senza nulla che potesse distrar Renzo dai suoi pensieri, fuorché le solite miserie e malinconie. Come aveva fatto il giorno avanti, si fermò a suo tempo in un boschetto a mangiare un boccone e a riposarsi. Passando per Monza, davanti a una bottega aperta, dove c'era dei pani in mostra, ne chiese due, per non rimanere sprovvisto in ogni caso. Il fornaio gli intimò di non entrare, e gli porse su una piccola pala una scodelletta con dentro acqua e aceto, dicendogli che buttasse lì i denari. E fatto questo, con certe molle, gli porse l'uno dopo l'altro i due pani, che Renzo si mise uno per tasca. Verso sera arriva a Greco, senza però saperne il nome, ma tra un po' di memoria dei luoghi che gli era rimasta dell'altro viaggio e il calcolo del cammino fatto da Monza in poi, congetturando che doveva essere poco lontano dalla città, uscì dalla strada maestra per andar nei campi in cerca di qualche cascinotto e lì passar la notte, che con osterie non si voleva impicciare. Trovò meglio di quel che cercava. Vide un'apertura in una siepe che cingeva il cortile d'una cascina. Entrò a buon conto. Non c'era nessuno. Vide da un canto un gran portico, con sotto del fieno ammontato, e a quello appoggiata una scala a mano. Diede un'occhiata in giro, e poi salì all'avventura. S'accomodò per dormire, e infatti s'addormentò subito, per non destarsi che all'alba. Allora andò carpon carponi verso l'orlo di quel gran letto, mise la testa fuori, e non vedendo nessuno, scese di dov'era salito, uscì di dov'era entrato, s'incamminò per viottole, prendendo per sua stella polare il Duomo, e dopo un brevissimo cammino venne a sbucar sotto le mura di Milano, tra Porta Orientale e Porta Nuova, e molto vicina a questa.